Sei in compagnia di SBS Italian.
Ma allora noi iniziamo proprio dal calcio, dalla Serie A. Come abbiamo detto, sono ancora in corso due partite della 29esima giornata. Prima leggiamo Magica i risultati.
A Udine, Sassuolo batte Udinese 2-1. Spal Juventus 0-0. Al Ferraris, Inter batte Sampdoria 5-0. Milan Chievo Verona 3-2. A Benevento, Cagliari batte Benevento 2-1. A Crotone, Roma in vantaggio per 2-0 sul Crotone. A Verona, Hellas Verona battuto dall'Atalanta per 5-0. A Torino, Fiorentina batte Torino 2-1. E Lazio-Bologna, come dicevamo, ancora in corso ma addirittura d'arrivo, 1-1 il risultato parziale. Il Napoli per ora ancora in vantaggio per 1-0 sul Genoa.
Vedremo più tardi allora la classifica definitiva, visto che la Juventus potrebbe essere in testa con due punti o di più sul Napoli. Noi comunque, per analizzare i risultati, quello che è successo nella giornata calcistica che si sta concludendo, diamo il benvenuto a Dario Castaldo, che è entrato di soppiatto nei nostri studi. Ciao Dario.
Neanche tanto di soppiatto, visto le pizze degli ultimi giorni. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Buongiorno Dario.
È una metafora del Napoli, quella delle pizze.
No, è una conseguenza del Pizza Festival di Melbourne.
Ecco. Ha mangiato tanta pizza.
È in condizioni fisiche disastrose, però parliamo di chi invece è in condizioni eccellenti. Oddio, mica neanche tanto, visto che la Juventus nell'anticipo del sabato ha visto si è sostanzialmente arenata nella partita contro la Spal a Ferrara 0-0.
Sì, Juventus che paradossalmente, in una giornata nella quale fino adesso sono state maturate ben 6 vittorie esterne, non riesce ad essere corsara e soprattutto ferma la sua corsa a 12 vittorie consecutive, proprio nella settimana nella quale, con il pareggio del Napoli contro l'Inter e il successo della Juventus nel recupero contro l'Atalanta, si pensava che lo scudetto fosse ipotecato con un vantaggio di 4 punti sul Napoli. Invece alla prima curva la Juventus ha sbandato, insomma ha consentito al Napoli, almeno fino a questo momento, di accorciare nuovamente le distanze. Poi va detto che la Champions si farà sentire, la Juventus è stata sorteggiata contro il Real Madrid, c'è voglia di vendicare la sconfitta nella finale di Cardiff dello scorso anno, soprattutto un pessimo secondo tempo, e ci sono ancora alcuni problemi di formazione, nel senso che la Juventus ancora gioca senza gli esterni Cuadrado e Bernardeschi, che al momento Mandzukic e Alessandro hanno un po' le polveri bagnate. Se poi Semplici, il tecnico della Spal, la prepara bene come l'ha preparata bene a Ferrara, fermando Pjanic in cabina di regia, e poi là davanti Dybala e Higuain non trovano mai la porta, insomma per la Juventus anche una trasferta come quella di Ferrara può diventare complicata, così come lo è stata nell'anticipo di sabato. 0-0, alla fine Allegri l'ha presa con filosofia, affermando ai microfoni della Rai che non si può sempre vincere. Ascoltiamo il tecnico della Juve.
Ma è difficile vincere sempre. È impossibile. La squadra al momento ha ottenuto l'obiettivo della finale di Coppa Italia, di quarti di finale di Champions, e siamo in testa al campionato. Poi che stasera sulla carta tutti dicevano che era una partita semplice, questo non era assolutamente vero, perché la Spal veniva da 7 punti in 3 partite e ha giocato una partita aggressiva, attenta. Noi siamo stati poco lucidi, con poca energia e mentale addosso, e ha fatto sì che non siamo riusciti a vincere questa partita.
Queste dunque le parole del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, toscano di Livorno, e sempre ai microfoni della Rai hanno chiesto invece all'allenatore della Spal, che è Leonardo Semplici ed è toscano di Firenze, se in un certo senso abbia fatto un favore a Sarri, che è il tecnico del Napoli, che ha una biografia piuttosto complessa, nel senso che è nato a Napoli da una famiglia poi emigrata in Toscana, il cui accento rivela proprio questo suo upbringing, questa crescita in Toscana. Semplici è rimasto lì un po' confuso, nel senso, siamo tutti toscani, che senso avrei fatto
Bellini,
un favore a Sarri ma non ad Allegri? Sostanzialmente Semplici ha detto il favore l'ho fatto soprattutto alla Spal, l'abbiamo fatto soprattutto a noi stessi. Ascoltiamolo.
Ma io direi che abbiamo fatto un grosso regalo a noi stessi, perché di mettere da tutto l'abbiamo bisogno, e siamo strafelici stasera di aver fatto questa bellissima prestazione e di aver ottenuto questo punto impensabile.
Queste appunto le parole di Semplici, ma veniamo adesso alla corsa Champions, mentre Lazio-Bologna intanto si è conclusa sull'1-1. Hanno vinto le due milanesi, ma la Roma ha comunque consolidato il suo terzo posto. In questo caso l'impegno europeo in settimana non ha frenato i giallorossi, che si sono imposti a Crotone per 2-0. Com'è andata?
Allora, fino adesso in questa stagione, dopo ogni crocevia importante in Champions League, la Roma finiva sempre con pagare l'impegno in campionato, e proprio per questo la trasferta di Crotone presentava delle forti insidie. Eusebio Di Francesco, tecnico giallorosso, tra l'altro ha cambiato più di metà squadra rispetto a quella che nella serata di martedì allo Stadio Olimpico si era guadagnata la qualificazione ai quarti battendo lo Shakhtar, e anche senza brillare e concedendo ai pitagorici un buon quarto d'ora d'inizio ripresa, la Roma si è comunque imposta per 2-0 con un gol per tempo di El Shaarawy e Nainggolan, consolidando così il terzo posto, soprattutto alla luce di questo pari interno della Lazio, che adesso sarebbe fuori dalla Champions, scavalcata dall'Inter. Ma a fine gara, tornando al discorso Crotone-Roma, sempre ai microfoni della Rai hanno chiesto conto al tecnico della Roma delle indiscrezioni giornalistiche secondo le quali il Real Madrid sarebbe pronto a formulare un'offerta faraonica per il portiere della Roma, Alisson. Ascoltiamo Di Francesco.
Ma io sono molto tranquillo, anche perché in questo momento parliamo a marzo, abbiamo davanti a noi delle partite molto importanti e non dobbiamo parlare di mercato. È normale che quando hai in squadra un portiere forte e importante come Alisson, le grandi squadre si avvicinano, però dobbiamo cominciare a pensare un po' in grande anche noi, se vogliamo cominciare a crescere. Per noi Alisson è un giocatore molto importante.
Venduto praticamente.
Temo di sì.
Ecco, queste sono le parole di Eusebio Di Francesco. La Roma, lo ricordiamo, è terza in classifica. Alle spalle della Roma hanno vinto entrambe le milanesi. In particolare ha impressionato l'Inter, che ha segnato 5 gol a Marassi contro la Sampdoria. Il Milan, al contrario, ha avuto bisogno di una rete a tempo quasi scaduto per piegare il Chievo. Super Icardi sugli scudi.
Sì, soprattutto perché fino a ieri soltanto la Juventus aveva ottenuto più punti della Sampdoria tra le cosiddette mura amiche. In casa i blucerchiati avevano conquistato 32 dei loro 44 punti e avevano perso soltanto in una circostanza. Invece a Marassi c'è stata soltanto una squadra in campo, quella di Luciano Spalletti, grazie all'ottima regia di Rafinha, finalmente recuperato a ottimi livelli, molto bravo Cancelo sulla destra, gli spunti di Perisic che ha anche sbloccato il punteggio con un gol di testa. Alla fine l'Inter ha demolito la formazione di Giampaolo per 5-0, come detto sugli scudi Maurizio Icardi, a segno in tutti i modi, sul rigore di tacco con un destro di controbalzo incrociato, è salito così con questi 4 gol a quota 22 nella classifica marcatori, a 2 lunghezze da Ciro Immobile, che questa sera è rimasto al palo. Alla fine ai microfoni di Sky hanno chiesto a Icardi come si spiegasse quel blackout di un paio di mesi nei quali l'Inter era passata dalla corsa a scudetto a quella sorta di aurea mediocritas invernale. Adesso con il pari contro il Napoli e questa vittoria sulla Samp, parallelamente al pari della Lazio contro il Bologna, l'Inter torna al quarto posto e dunque adesso sarebbe virtualmente qualificata alla Champions. Ma ascoltiamo Icardi.
Sono cose che a volte nel calcio non si possono spiegare. Dovevamo fare di più, dovevamo dare di più tutti. È stato un periodo nel quale ci siamo penalizzati da solo quello che avevamo fatto dall'inizio. Però spero che questa partita qua sia una ripartenza. Mancano 7-8 partite e bisogna finire bene il campionato. Abbiamo un obiettivo che era quello che ci siamo proposti all'inizio del campionato e dobbiamo arrivare lì.
In realtà le partite che mancano sono 9 a questo punto, non so se è un bene o un male, visto che l'Inter adesso sarebbe qualificata alla Champions League. Questo era Mauro Icardi, capitano della formazione nerazzurra. Come detto, bene anche l'altra sponda di Milano, con però vittoria col brivido per il Milan, che ha superato in rimonta il Chievo vincendo, scusate, per 3-2, e anche
troppa
in questo
pizza,
caso
Dario,
tornando in corsa per la Champions. A San Siro è successo davvero di tutto: primo gol del Milan con Çalhanoğlu dopo 10 minuti, poi rimonta Clivense in rete, prima con Stepinski che ha approfittato di una bella giocata di Giaccherini, e poi Chievo in vantaggio con Inglese, in questo caso tiro imparabile per Donnarumma, che invece sulla coscienza ha un paio delle reti dell'Arsenal nel ritorno degli ottavi di Europa League in settimana. La riscossa del Milan poi è partita come sempre dal Baby Cutrone, che al settimo della ripresa ha segnato il gol del 2-2 come al solito di rapina. L'arbitro, tra l'altro, in una circostanza prima aveva annullato poi poi ha consultato il VAR e ha concesso la rete. Poi al 37esimo gol partita con un calcio d'angolo battuto da Suso e André Silva, che aveva già segnato il gol della vittoria a Genova contro il Genoa, ha segnato il 3-2. Poi nel recupero Chessy si è anche fatto parare un calcio di rigore, poco male comunque per Gattuso, che adesso è a meno 5 dall'Inter, che occupa l'ultimo posto utile per la Champions. E come detto, c'è ancora un derby da recuperare. A fine gara hanno chiesto se, alla luce di tutti questi ottimi risultati, Gattuso abbia già sentito la società per parlare del rinnovo del suo contratto. Ascoltiamo il tecnico del Milan.
No, tanto non devono parlare con me. In questo momento da parte mia non c'è nessun problema, non c'è nessuna priorità. La priorità più grande in questo momento mio è riuscire a recuperare tutti i giocatori, farli stare bene, riuscire a vincere più partite possibile. Dopo né Fassone né Mirabelli mica scappano via, non è un problema. Io non scappo via, loro non scappano via. Non vedo il motivo perché oggi ci deve essere sta fretta o si deve parlare del mio contratto. Arriverà, e dopo sei andato a vedere, un altro anno di contratto ce l'ho a pochi soldi, ma ce l'ho, perché va bene.
Piccolo asterisco, questo concetto di pochi soldi per Rino Gattuso: sono 350.000 euro a stagione, visto che il suo contratto inizialmente stipulato in quanto tecnico della primavera. Però si parla in questo momento di un potenziale rinnovo del contratto fino al 2020 a 2 milioni a stagione.
Meno male, mi stavo già preoccupando.
Vero, per il mutuo, povero Rino, come farà?
Come farà? E intanto il Napoli ha concluso con un 1-0 sul Genoa, quindi si avvicina alla Juventus, sono soltanto due i punti che distanziano a questo punto in vetta alla classifica le due squadre, e ne riparleremo dopo di questa classifica. In fondo alla classifica invece, quella appena trascorsa è stata una giornata positiva soprattutto per Sassuolo e Cagliari, Dario.
Sì, un'altra partita stranissima, quella di Benevento, nella quale alla fine il Cagliari si è imposto per 2-1, un campionato pazzo, quello delle streghe, che a questo punto probabilmente possono dire davvero addio alla Serie A, perché fino al 46esimo della ripresa il Benevento, la squadra di De Zerbi, era meritatamente in vantaggio sul Cagliari grazie ad un bel gol di Brignola in avvio di secondo tempo. Avevano anche avuto le streghe un paio di chance per raddoppiare, invece alla fine un colpo di testa di Pavoletti, così come nella gara d'andata, ha portato il punteggio sull'1-1, poi rigore di Barella con l'arbitro che si è avvalso anche in questo caso della VAR e che ha confermato un tocco di mano di un difensore del Benevento nella circostanza. In realtà anche su questo ci sono dei dubbi, tant'è che i giocatori del Cagliari sono usciti dal campo di Benevento sotto i cori ladri. Purtroppo alla fine, insomma, il Cagliari non ha potuto far altro che trasformare il calcio di rigore, in questo senso dare una bella scossa alla sua di classifica. Cagliari che è salito a quota 29, in questo momento a 5 lunghezze di vantaggio sulla terzultima. Ben altro discorso se, come sembrava fino al 46esimo della ripresa, e fosse stato il Benevento ad imporsi. Ascoltiamo come ha sintetizzato questa sfida del Vigorito il tecnico del Cagliari, Lopez.
Questa è stata molto più forte per il nostro cuore, perché è veramente stata una partita pazzesca alla fine.
Insomma, partita pazzesca, vinta dal Cagliari in rimonta a Benevento. Bene anche il Sassuolo, che ha vinto 2-1 a Udine, approfittando inizialmente di un autogol di Adnan e poi segnando con Sensi il gol partita dopo il pareggio di Fofana. Due vittorie consecutive invece, e poi questo brutto KO interno per l'Hellas Verona, sconfitto in casa 5-0 dall'Atalanta con tripletta di Ilicic, mentre quarta sconfitta consecutiva per il Torino, battuto in casa per 2-1 dalla Fiorentina. Per pura cronaca, anche in questo caso, gol partita al novantesimo.
Non ho capito cosa hai detto, Dario, mi sono distratta. State ancora ascoltando il programma in italiano di Radio SBS, con voi fino alle 10, Magica Fossati, Carlo Reglia e a sprazzi anche Dario Castaldo per parlarci di calcio e altri sport. Come dicevamo, sono terminati i due posticipi della 29esima giornata e quindi aggiorniamo finalmente la classifica della Serie A. Appunto, come dicevamo, Lazio e Bologna hanno pareggiato 1-1. Con reti di Verdi per il Bologna al terzo minuto e Leiva per la Lazio al 16esimo, mentre il Napoli è riuscito a passare in vantaggio e a mantenere il vantaggio sul Genoa con una rete di Albiol. Quindi in testa troviamo la Juventus con 75 punti, Napoli 73, Roma 59, Inter 55, Lazio 54, Milan 50, Atalanta e Sampdoria hanno 44 punti, Fiorentina 41, Torino 36, Bologna 30. 44, Udinese 33, Genoa 30, Cagliari 29, Sassuolo 27, Chievo Verona e Spal 25, Crotone 24, Hellas Verona 22 e Benevento 10.
Benevento ultimo in classifica, fa impressione pensare che se la Juventus togliessero i punti del Benevento comunque sarebbe lo stesso terza in classifica generale. Allora Dario, domenica prossima invece la Serie A riposerà per dare spazio a due impegni della nazionale italiana. Il CT di Biagio ha diramato le convocazioni, ci sono alcune sorprese sia tra gli assenti che tra i presenti.
Sì, qualcuno pensava o sperava che fosse tornato il momento di Mario Balotelli con la maglia azzurra, invece no, l'attaccante del Nizza che sta giocando una buonissima stagione in Ligue 1 resta fuori. Ci sono alcuni nomi e volti nuovi, soprattutto in difesa, perché mancano per infortuni Caldara dell'Atalanta e Romagnoli del Milan. Al loro posto è stato chiamato Gianmarco Ferrari della Sampdoria, la prima convocazione in azzurro. Tra l'altro potrebbe saltare la doppia sfida anche Chiellini. Ricordiamo le due partite in programma il venerdì prossimo a Manchester contro la Argentina e poi martedì successivo, quindi tra 8 giorni, a Londra contro l'Inghilterra. Sono ottime partite di preparazione al mondiale per loro due, non tanto per l'Italia che al mondiale non ci va. Per quanto riguarda invece,
speriamo comunque di perderle queste partite, così dici vabbè siamo scarsi.
No, quello ce lo sappiamo, almeno speriamo di cambiare pagina e guardare al futuro. Per esempio in attacco ci saranno Federico Chiesa e ci sarà Patrick Cutrone, attaccante del Milan. Come detto non c'è Mario Balotelli. E per quanto riguarda le altre, ci sarà proprio Verdi, che ha segnato contro la Lazio anche se non era in grandi condizioni, l'attaccante del Bologna. Assenti tra gli altri Zaza, Florenzi e Criscito, mentre come già preannunciato, per cui una sorpresa solo fino a un certo punto, ci sarà Gigi Buffon, quindi la cui ultima partita non è stata quella contro la Svezia di qualificazione ai mondiali. Bisognerà poi vedere se e quanto ancora a lungo deciderà Buffon di presentarsi con la maglia azzurra, magari se questo sarà un viatico verso il prossimo campionato europeo o se comunque la sua avventura azzurra comunque è destinata a concludersi a breve.
La prossima settimana invece non si ferma la Serie B, passiamo allora al campionato cadetto nel quale prosegue la marcia dell'Empoli.
Sì, Empoli che ha battuto il Venezia in casa per 3-2, gol nel finale di Donnarumma Alfredo, che però non è imparentato con nessuno dei due portieri del Milan. Comunque 3 punti pesantissimi per l'Empoli, che ha una partita in meno rispetto al Frosinone e 3 punti in più rispetto ai Ciociari fermati in casa sullo 0-0 dalla Salernitana. Non ne ha approfittato il Palermo, che è stato fermato dal Novara sul 2-2, restano comunque al terzo posto i rosanero. Non ne ha approfittato neanche il Cittadella, bloccato in casa dalla Bari sullo 0-0, e parliamo della quarta e quinta in classifica. Sale sempre in zona playoff, consolidando la sua posizione, il Perugia, che ha battuto lo Spezia per 3-0. Il Venezia, come detto, è stato sconfitto per 3-2 dall'Empoli, ma rimane in zona playoff, così come rimane in zona playoff il Parma, battuto a Chiavari per 2-0 dall'Entella. Questa è stata una partita importante in ottica playout. Altrove pari per 2-2 tra Avellino e Pescara. L'Ascoli ha battuto la Ternana per 2-1 e quindi la squadra di Serse Cosmi si è allontanata dall'ultimo posto, ma al momento sarebbe ancora retrocessa in Lega Pro. Buoni 3 punti del Foggia, che ha superato in casa il Cesena per 2-1.
Dario, due parole anche sulla A-League, ci spostiamo naturalmente in Australia. Mini crisi di Sydney FC che perde ancora.
Sì, seconda sconfitta consecutiva per gli Sky Blue. Se quella con il Newcastle ci poteva stare per una questione tecnica, visto che i Jets sono pur sempre la seconda forza del campionato, ha sorpreso quella interna contro il Brisbane Roar, anche se va detto che il Roar è un po' una Sampdoria al contrario, nel senso che in casa non ne imbrocca mai, ha ottenuto soltanto 11 dei suoi 28 punti al Suncoast Stadium, mentre la squadra di Massimo Maccarone è molto più efficace in trasferta e si è andata, come detto, a imporre a Sydney per 2-1, tra l'altro continuando a coltivare sogni di qualificazione ai playoff. Negli altri match, 1-1 tra Western Sydney Wanderers e Perth Glory, 1-1 tra Adelaide United e Melbourne City. I Jets si sono imposti a Wellington contro i Phoenix per 1-0, accorciando ulteriormente in testa la classifica. Adesso sono 5 le lunghezze tra la prima e la seconda nell'A-League, mentre poi nella serata di ieri Melbourne Victory ha battuto per 5-2 il Central Coast Mariners, doppietta di Berisha. I Mariners hanno segnato 2 gol proprio nel finale. In classifica Sydney FC 58 42 punti, Newcastle Jets 47, poi Victory 35, Melbourne City 34, a 30 punti ci sono Adelaide United e Western Sydney Wanderers con il Brisbane Roar quota 28, in questo momento prima delle escluse dai playoff, poi Perth Glory 26, Central Coast Mariners 20, chiude la classifica il Wellington Phoenix con 17 punti. Ricordiamo,
ma dillo, campionato riaperto,
campionato insomma riaperto, 5 punti, insomma non sono pochi, ma in questo momento il trend è estremamente negativo per il Sydney FC di Graham Arnold. Ricordiamo anche che i Soccer Rules giocheranno due amichevoli premondiali, ma il campionato australiano non si ferma, sono in programma venerdì ad Oslo contro la Norvegia e poi martedì della prossima settimana a Londra contro la Colombia, quindi Soccer Rules e Azzurri in un certo senso si incroceranno in un pub di Londra, una giocherà contro l'Inghilterra, l'altra contro la Colombia. Ma ascoltiamo, a proposito della mini crisi del Sydney FC, il tecnico e futuro coach dei Soccer Rules, Graham Arnold.
Everyone goes through this period. This is now the time where people need to step up, and I'm the first one to look in the mirror and say it's myself and drive these boys forward. You know, of course they're hurting at the moment, but it's not a lack of effort. Their effort is fantastic.
Le parole di Graham Arnold. Concludiamo la pagina dedicata al calcio per passare agli altri sport. La copertina aspetta al moto mondiale, perché nella prima gara della MotoGP disputata poche ore fa in Qatar il successo è andato ad Andrea Dovizioso, Dario.
E in generale diciamo che il mondiale della MotoGP non poteva iniziare in un modo migliore per i colori italiani, perché è iniziato esattamente come era finito il mondiale scorso, con un duello sensazionale tra Dovizioso e Marquez, protagonisti di una serie di sorpassi e controsorpassi spettacolari fino all'ultimo giro, all'ultima curva del Gran Premio del Qatar. Alla fine ha trionfato Dovizioso, che ha resistito alla carica di Marquez, ha vinto la prima gara della stagione con un distacco davvero minimo dal campione del mondo, intanto che cerchiamo di quantificarlo il distacco, ascoltiamo proprio Dovizioso parlare dell'ultimo assalto di Marquez e di come lui abbia resistito. Dovizioso:
molto soddisfatto di aver resistito un'altra volta l'ultima curva, perché vi garantisco che sempre facile, ma non lo è con Mark, sapere cosa devi fare, e stavolta l'ha anche chiusa di più, e sono dovuto passare sul cordo all'interno perché non c'era più spazio. È stato bravo, ma sono riuscito a incrociarla e essere lucido per fare la scelta giusta e usare la potenza nel retinino per rimanere davanti.
27 millesimi di secondo, questa è la distanza tra Dovizioso e Marquez al termine del primo Gran Premio della stagione in classe MotoGP. Non la vittoria in MotoGP per Dovizioso, 18esima per lui nel moto mondiale, la prima allo 6 dopo ben 5 secondi posti, terzo posto per Valentino Rossi, anche per lui un nuovo record, 23 stagioni a podio consecutive nelle moto. Valentino Rossi, che era partito dalla terza fila nel Gran Premio del Qatar, come detto prima prova del MotoGP in questa stagione, era subito partito fortissimo, anche troppo, poi rivelato ha commesso un errore in un sorpasso su Sarko e lì si è scatenata la bagarre alle sue spalle. C'è stata comunque una bella risposta da parte di Valentino e soprattutto della sua Yamaha. Allora ascoltiamolo al microfono di Sky Sport prima a commentare proprio in generale il weekend e poi la notizia del rinnovo del contratto che vedrà l'attuale 39enne di Tavuglia guidare la Yamaha fino ai 41 anni suonati. Ascoltiamolo.
Ieri non ero molto contento ancora del bilanciamento, stavamo provando delle cose per salvare la gomma davanti, ma alla fine perdevo velocità e infatti sono partito in terza fila. Allora abbiamo deciso di rischiare, abbiamo detto vediamo di almeno di andare più forte possibile, poi vediamo se la gomma davanti tiene. E invece stamattina ho trovato un buon setting, sapevo di poter fare una bella gara. Sinceramente sono molto contento di questo terzo posto, ma tipo l'anno scorso ero molto più sorpreso, cioè quasi non me l'aspettavo, invece comunque sapevo di poter andare forte. Ho fatto solo un errore purtroppo con Zarco, perché gli ho voluto tirare la staccata, siamo andati larghi tutti e due e poi mi è passato Marquez e in quel momento lì dietro il branco di lupi si è scatenato come quando sanguini, no? E mi hanno passato i 3-4 e ho detto dai. E dopo ce l'ho fatta però.
Vale, aiutami a capire una cosa che io faccio fatica, ma perché la Yamaha ha rinnovato il contratto per altri due anni?
Non lo so, penso per rispetto, ecco, rispetto per le persone anziane, bisogna avere rispetto per le persone anziane.
Rispetto per gli anziani, fino a 41 anni, insomma, grande Valentino Rossi. Valentino Rossi, appunto, come detto, è arrivato terzo in questa prima tappa, appunto, in Qatar. Trionfo di Dovizioso, che proprio per qualche millisecondo resiste alla carica di Marquez, Dovizioso quindi naturalmente è in testa alla classifica. Se a proposito di motori, ricordiamo che la prossima settimana ricomincia il gran circo della Formula 1 proprio qua a Melbourne.
E qualcuno è già atterrato proprio all'aeroporto di Tullamarine nella serata di ieri, qualche pilota ad una settimana dalla prima prova del campionato del mondo di Formula 1. In conclusione invece il tennis, perché proprio in questi istanti si è concluso il primo Master 1000 della stagione, Indian Wells, considerato il quinto slam, un torneo adorato dai tennisti che vengono coccolati dal proprietario, che è Larry Ellison, che è il fondatore di Oracle e quinto uomo più ricco del mondo, non a caso.
Cioè lui personalmente va a fargli massaggi.
Sì, mette a disposizione delle villette con piscina per ognuno dei top players, questo per capire in che modo stimola i giocatori a presentarsi alla Kukushkin. Qua c'è una parentesi: Kukushkin ha appena battuto l'italiano Matteo Berrettini, che noi abbiamo conosciuto a gennaio, nella finale del Challenger di Irving, che è il Challenger al quale si vanno a iscrivere tutti coloro che perdono nei primi due turni del torneo di Indian Wells. È comunque proprio per questo un Challenger molto ambito, perché questi ragazzi da qualche parte dovranno anche giocare. Matteo Berrettini, però, arrivando nella finale di Irving, si è garantito un posto tra i primi 100 giocatori del mondo a 21 anni e mezzo. Quindi, insomma, una promessa del tennis italiano da seguire nelle prossime stagioni. Tornando a Indian Wells, laddove Larry Ellison ha messo qualcosa come 31 milioni di dollari di montepremi, più di un milione soltanto al vincitore, la finale si è appena conclusa, l'ha vinta in campo maschile Juan Martín del Potro, che ha battuto un certo Roger Federer con il punteggio di 6-4, 6-7, 7-6. Per Federer si tratta della prima sconfitta stagionale, aveva stabilito un record vincendo le prime 17 partite dell'anno, cioè vincendo Australian Open, Rotterdam e arrivando fino alla finale di Indian Wells. Perso il primo set, nel secondo Federer ha annullato un match point a Del Potro, poi nel terzo ha ottenuto il break nel nono gioco, è andato a servire per il titolo, si è fatto controbreccare nonostante due match point a disposizione Federer, alla fine ha vinto Palito, al quale evidentemente gli Stati Uniti e Federer portano bene, perché è lì che ha vinto il primo slam della carriera, primo e unico slam della carriera a New York nel 2009, è lì che ha battuto Federer proprio nei quarti degli US Open dello scorso anno ed è lì che adesso ad Indian Wells si è aggiudicato anche il primo Master 1000 della stagione, Federer che comunque resta al primo posto della classifica mondiale.
Ricordiamo anche che abbiamo dei podcast che si chiamano Slow Italian, per chi si fosse sintonizzato da poco e avesse difficoltà a seguire Dario Castaldo mentre parla di Roger Federer.
Adesso riprendiamo a parlare di sport, perché naturalmente un uomo solo al comando, cioè Vincenzo Nibali, che vince nella classica Milano-Sanremo. E abbiamo in diretta con noi il commentatore di ciclismo Fabio Petrò. Ciao Fabio, ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno Carlo, buongiorno Magica e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Buongiorno Fabio.
Allora, non doveva correrla, poi ci è andato, non si sa bene con che entusiasmo, poi alla fine ha trionfato alla 109esima edizione di questa classica di primavera, italiana naturalmente. Per iniziare proprio ascoltiamo le parole dello squalo a commento di questa vittoria.
Onestamente quest'anno la Sanremo non era nei miei programmi, lo è diventata poi strada facendo e io ero anche un po' dubbioso. Però cosa devo dire, devo dare ragione anche alla squadra, a Slongo, che mi ha voluto, ha detto: Vincenzo, tu devi fare la Sanremo, perché la Sanremo è sempre una gara imprevedibile, non si sa mai cosa può succedere.
Vincenzo Nibali, la Sanremo è imprevedibile, nell'Albo d'Oro succede a Kwiatkowski, il quale era considerato favorito assieme a Peter Sagan, nessuno dei due ha potuto niente nei confronti del siciliano. Che tipo di gara è stata, Fabio?
Allora, è stata una gara che ha visto sole e pioggia all'inizio, quindi un po' un tempo ballerino, sono partiti da Milano con la pioggia, poi quando sono arrivati finalmente sulla Riviera è ritornato fuori il sole. È stata una classica Milano-Sanremo con 9 corridori in fuga sin dall'inizio, ripresi esattamente prima dell'inizio della Cipressa, cioè delle ultime due salite Cipressa e Poggio. Poi, come hai detto tu, Sagan e Kwiatkowski, le due squadre relative, si sono un po' controllate, ha preso le redini in mano la la squadra di Arnaud Demare sulla salita della Cipressa. Poi invece sul podio, sull'ultima salita, Sagan ha messo davanti due suoi uomini, e proprio su uno di questi due suoi uomini, sul lettone Saramontis, che è scattato proprio in cima al poggio, Nibali, che era davanti nelle prime posizioni e lo era stato anche negli ultimi 20-30 chilometri, per coprire i suoi compagni e soprattutto Sonny Colbrelli, che era il velocista che avrebbe dovuto fare la volata in caso di volata dell'arrivo della Milano-Sanremo, si è visto il lettone davanti, ha pensato di scattare, gli ha ripreso la ruota, poi quando ha visto che si era formato un buco di più di 10 secondi ha continuato nell'ultimo pezzettino più duro del poggio, ha continuato da solo. Poi, da grande discesista quanto è, ha scollinato, pensate, con 12 secondi ed è rimasto all'arrivo sull'Aurelia con 12 secondi. Poi il gruppo gli si è fatto sotto, però lui è riuscito a vincere con una ventina di metri sull'australiano Caleb Ewan.
Senti Fabio, quello di Nibali tecnicamente è stato un piccolo capolavoro. Il siciliano non era uno dei favoriti, in quanto non è forse il corridore più adatto alla classicissima. Allora, secondo te, che cosa ha avuto in più rispetto ai suoi avversari? Cos'è stato l'elemento decisivo?
Ha avuto il coraggio di cambiare una corsa, ha avuto il coraggio di fare come facevano una volta. Infatti poi nel dopo gara l'ha persino chiamato Eddie Merckx, che di Sanremo ne sa qualcosa perché ne ha vinte 7, e gli ha fatto i complimenti perché dice: hai vinto Nibali alla mia maniera, cioè andando via, cercando di attaccare sull'ultima salita, sul poggio. E quello che è stato negli ultimi anni, ci sono stati degli attacchi, però poi sono stati sempre ripresi negli ultimi chilometri, perché troppi corridori non riescono a fare la differenza. Questa volta invece Vincenzo Nibali ha avuto il coraggio di attaccare, ha fatto la differenza, e poi è stato veramente grande negli ultimi due chilometri, quando si pensava che forse il gruppo lo potesse riacciuffare.
Ho detto degli ultimi chilometri, degli ultimi metri. Allora, abbiamo visto una corsa che per Nibali è stato un vero e proprio, sali, scendi di emozioni. Abbiamo detto all'inizio, non doveva farla, poi l'ha fatta, poi ha deciso di cambiare la corsa, poi è andata a vincerla e ha rischiato di perderla clamorosamente proprio negli ultimi 100 metri, negli ultimi centinaia di metri, visto che Nibali si trova in fuga, inseguita dal gruppo, e urta il braccio di uno spettatore facendoli volare via il cellulare, e avrebbe potuto finire molto peggio. Cosa è successo?
Ma è successo che, come al solito, i tifosi lungo le transenne negli ultimi metri si affacciano per fare e per vedere i corridori arrivare, ma soprattutto adesso con questi cellulari cercano di farsi selfie, cercano di mettere il cellulare e fare la foto, e non capiscono che urtando un cellulare a 60 all'ora si può cadere, ci si può far male.
Cioè, questo spettatore stava letteralmente sporgendosi dalle transenne per farsi un selfie e gli è arrivato Nibali addosso.
Esatto, praticamente hanno fatto rivedere in alcune immagini il rallenti, c'è una leggera curva, chiaramente Nibali stava cercando la traiettoria migliore, quindi era molto vicino alle transenne, e questo spettatore aveva fuori la mano col cellulare tranquillamente per fare la foto. Queste cose non si fanno, cioè si vedono i corridori, si lasciano passare, ma non si cerca di mettere in pericolo. Pensate, se fosse caduto Nibali, cosa che non è successa, meno male, pensate che cosa sarebbe successo dopo 294 chilometri, stai per vincere il Sanremo e per causa di uno, diciamo, stupido che ha messo la mano fuori per farsi la foto dei corridori che arrivano, fa perdere al corridore una Milano-Sanremo.
Sì, ma dici che si sarebbe irritato, Fabio, mi pare di capire.
Direi molto.
Si hanno notizie dello stato del cellulare? Ecco, questa è la cosa importante.
Disintegrato.
Penso che si sia disintegrato, anche perché poi ci è arrivato sopra il gruppo. Quindi...
giustamente.
È stato punito in questo modo, leggere il contrappasso. Fabio, in conclusione, quali sono i prossimi appuntamenti importanti con il ciclismo?
Adesso sono iniziate le grandi classiche, appunto, con la Milano-Sanremo. Adesso si lascia l'Italia, si passa in Belgio e Francia, si passa nelle Fiandre, c'è qualche garetta di introduzione prima del Giro delle Fiandre, poi ci sarà la Parigi-Roubaix, e poi si passerà dalle Fiandre alle Ardenne con Amstel, Freccia e Liegi-Bastogne-Liegi. Quindi c'è un mesetto e mezzo di passione per tutti i ciclisti e soprattutto per tutti gli appassionati di ciclismo.
E poi, ridendo e scherzando, arriviamo a maggio, Giro d'Italia, eccetera, eccetera.
Sì, beh, dopo la Liegi arriva il Giro d'Italia. Quest'anno un bel Giro d'Italia.
Allora, Fabio, grazie per essere stato con noi questa mattina. Buona giornata.
Grazie a voi.
Ascolta altre storie in italiano. Visita sbs.com.au/italian.